quasi 7 minuti dopo le 9 del mattino qui sulle frequenze di Popolare Network. Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved, e come promesso abbiamo postato sui social le immagini di Sant'Andrea, martire dei mercati, difensore dei popoli oppressi, con il suo braccio al collo, e quindi insomma, se volete tributargli il giusto onore lo potrete fare. Intanto ricominciamo. Questa è stata la settimana di San Valentino e io ho incontrato in settimana il professor Santoro, che acquistava un gioiello importante per la sua signora. Molto bravo, molto bene. Lei, professor Di Stefano, che cosa ha fatto per San Valentino? È andato a letto presto?
No, nulla di particolare.
Beh, ma tipo?
Ma no, non mi ricordo.
Ma non si ricorda? Meno male che ci sono uomini come quelli di una volta. Professor Santoro, buongiorno.
Buongiorno.
Eccolo qua, un professor Santoro che oggi sorride dopo una vittoria all'ultimo respiro contro Brindisi, ma non è di Brindisi che vogliamo parlare, bensì di quanto va accadendo dall'altra parte dell'oceano, perché in settimana c'è stata una Janet Yellen che si è posta di fatto come contropotere di fronte a Trump, mettendo alcuni alcuni punti esclamativi riguardo alla legge anti-immigrazione e i suoi risvolti per l'economia, ma riguardo per esempio anche al tentativo di smantellamento di quella Dodd-Frank che aveva cercato di disciplinare con delle regole i mercati dopo la crisi Lehman Brothers.
Sì, noi aggiungiamo a questi fronti di conflitto un altro fronte di conflitto che riguarda invece le politiche fiscali di Trump.
Esatto, eccolo qua.
Raccontando una piccola storia che è anche abbastanza istruttiva di come il fisco possa essere pericoloso quando viene usato in modo demagogico. Allora, Trump ha cominciato ad entrare nei dettagli del suo piano fiscale, peraltro già anticipato in campagna elettorale, dicendo che le prime cose che vuole fare sono, da un lato, la riduzione dell'aliquota dell'imposta della corporate tax, dell'imposta sulle società, dal 35 al 20%, tra l'altro togliendo dalla base imponibile le vendite per l'esportazione. E dall'altro lato, però, per finanziare in parte la perdita di gettito che ne consegue, vuole mettere un'imposta del 20% sulle importazioni. Apparentemente, a guardarlo così in modo un po' superficiale, questo disegno è del tutto coerente con l'idea di Make America Great Again, no? Quindi aiutiamo le imprese americane, facciamole tornare a produrre negli Stati Uniti, a fare occupazione negli Stati Uniti, e penalizziamo invece quelle che vanno all'estero, e soprattutto aiutiamo la bilancia commerciale americana nei confronti degli altri paesi. Solo che, come spesso succede quando si utilizza il fisco per ottenere questi tipi di obiettivi, si creano delle contraddizioni, come a Trump è stato fatto notare prima di tutto dai grandi retailers, quindi le catene di distribuzione commerciale, di vendita al commercio, al consumatore finale, che gli hanno fatto notare, soprattutto nel settore dell'abbigliamento, che loro ovviamente sono grandi importatori. Quindi, essendo grandi importatori, per loro la tassa del 20% sulle importazioni è in grado di più che compensare l'effetto benefico della riduzione dell'aliquota sulle corporate tax. E quindi gli hanno detto: guarda, che se fai questa cosa noi non avremo dei profitti minori, quindi saremo costretti a passare, come si dice, a traslare, per usare un termine un po' più tecnico, questa imposta sui consumatori, cioè ad aumentare i prezzi. E qui entra in gioco la politica monetaria, perché se succede una cosa di questo tipo aumenta l'inflazione, e quindi, sebbene, come sappiamo, la Federal Reserve non è così rigida come la Banca Centrale Europea, però anche loro hanno un obiettivo in termini di inflazione, quindi un tasso massimo di inflazione che la Banca Centrale non consente di superare, per cui potrebbe reagire a questo incremento dei prezzi attraverso un incremento dei tassi di interesse. L'incremento dei tassi di interesse farebbe rivalutare il dollaro, in questo modo verrebbe annullato, diciamo, l'effetto originario della tassa, perché ovviamente rivalutando il dollaro le esportazioni americane sarebbero meno appetibili e le importazioni sarebbero più appetibili, e inoltre aumentando i tassi di interesse sarebbe più difficile investire, e quindi quella ripresa della domanda interna che Trump vuole insomma generare attraverso questa manovra fiscale verrebbe sostanzialmente annullata. Per cui o questa cosa non verrà fatta, oppure Trump dovrà trovare il modo per convincere la Federal Reserve a non reagire alla probabile diciamo così spirale inflazionistica che si genererebbe.
Io tutte le volte che finisco di ascoltare il professor Santoro mi domando sempre: ma come fa a sapere tutte queste cose? Qual è il suo segreto? Una dieta equilibrata?
Magari, no, queste sono proprio cose che qualunque, credo, buono studente di economia sarebbe in grado di ricostruire. Il problema è che Trump apparentemente non ha mai preso lezione di economia di base e quindi sta incorrendo in, non so se definirli errori o inciampi, che francamente sono abbastanza stupefacenti.
Sta incorrendo soprattutto in un 4 assegnato con matita rossa dal professor Santoro, via, si ripresenti quando ha studiato, caro Donald. Insomma, la Yellen in settimana, l'abbiamo detto, ha parlato di politiche fiscali, di immigrazione, di Dodd-Frank, sulle palme, in Piazza Duomo non ha detto niente?
No, non credo, tra l'altro penso che se avesse detto qualcosa sarebbe stato un apprezzamento, insomma, mi sembra un'idea interessante per così vivacizzare un po' la nostra Piazza Duomo, certo. Penso che avrebbe detto questo.
Comunque, insomma, da una parte make America great again e da questa parte invece, come abbiamo detto, make mia moglie great again. Bravo professor Santoro, vuole dare un consiglio al professor Di Stefano per imparare a rendere felice la sua signora?
Ma no, basta che ascolti il suo cuore, la renderà felice sicuramente.
Che belle parole, grazie professor Santoro, mi stia bene, ci sentiamo presto.
Arrivederci,
buona giornata. Allora, professore, dobbiamo ripartire anche di gran carriera, perché innanzitutto c'è la questione dei titoli tossici. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione importante che impegna la BCE a intervenire sui titoli tossici stessi, in particolare quelli delle banche nord europee, Deutsche Bank in testa.
Sì, è una smentita palese del fatto che il Parlamento non serve a nulla. Questa risoluzione è molto dettagliata e molto chiara, che dice che sostanzialmente c'è la richiesta di allargare gli stress test agli attivi di livello 3, che in gergo vuol dire tutto quel pacchettone di derivati, in particolare titoli strutturati, collaterali, eccetera, che sono stati alla base della crisi iniziata nel 2008 e forse finita lo scorso anno, forse. Pressa poco il peso di queste attività di livello 3, tra il rapporto tra queste attività e il capitale, è pari al 20,5% per le banche francesi, al 35,5% per quelle tedesche, al 25,4% per quelle britanniche e solo al 15% per quelle italiane, questi secondo l'analisi che ha fatto l'ABI. Il tema dell'approfondimento degli asset di livello 3 è da tempo oggetto di analisi da parte della vigilanza, ma è evidente che una risoluzione così del Parlamento europeo avrà delle conseguenze abbastanza rilevanti. Per capirsi, chi ha la posizione più esposta è Société Générale con quasi il 90%, seguita dal Credit Suisse all'80% e poi al quarto posto, al 60%, troviamo come sempre Deutsche Bank, che è finita nel mirino non tanto per questa esposizione sui titoli tossici quanto, come noto, per le multe e le manipolazioni. Questa risoluzione è una piccola svolta anche rispetto alle politiche sull'effettuazione degli stress test e è destinata ad avere delle conseguenze anche a medio termine su quali possono essere le strategie generali sul credito in Europa.
Oh, parliamo un po' di perdite adesso, cominciando da Credit Suisse, che ha annunciato ieri una perdita di 2,25 miliardi di euro a causa della sanzione patteggiata con le autorità americane da 5 miliardi di euro per la vendita proprio di prodotti finanziari tossici. dici?
E infatti stiamo parlando, è la seconda in questa lista che vi dicevo sull'esposizione ai titoli tossici, è proprio Credit Suisse che ha registrato per il secondo anno consecutivo una perdita di oltre 2 miliardi di dollari. In realtà la perdita del 2015 era stata di 2,5 miliardi. Qui la motivazione principale della perdita è legata sempre alla questione delle multe che sono state combinate, o meglio che sono state transate da Credit Suisse con le autorità di controllo. Si parla esplicitamente del fatto che la banca ha dovuto sborsare qualcosa come 5 miliardi di dollari per chiudere la transazione con il governo degli Stati Uniti, le autorità federali, e la conseguenza di queste multe, come al solito, comunque sono nuovi tagli, nel senso che il principale istituto di credito elvetico ha annunciato anche la cancellazione di 5.500 posti di lavoro nel corso di quest'anno, che si aggiunge alle 7.000 unità già tagliate nel corso del 2016.
In settimana, lo dicevamo l'altro giorno, segnalandolo semplicemente al Demone del Tardi, c'è stato anche l'annuncio delle perdite record di Rolls-Royce, che perde quasi 5 miliardi di sterline, e le ragioni in questo caso sono in parte attribuibili al patteggiamento per le accuse di corruzione di cui Rolls-Royce era stato oggetto, ma i dati operativi sono buoni, e soprattutto quello che pesa in questo caso è la Brexit.
Pesa direttamente, non direttamente ovviamente perché ancora non se ne vedono le conseguenze, ma indirettamente nella maxi perdita. La causa principale è ovviamente la svalutazione molto pesante della sterlina, al netto appunto delle voci straordinarie. Si tratta di un utile che è sceso meno delle attese, i ricavi sono saliti del 9%, ma appunto per effetto del crollo della sterlina questo ha comportato oneri per 4,4 miliardi e quindi ha portato in un rosso molto pesante Rolls-Royce. Proprio di ieri comunque il grido d'allarme che arriva proprio dalla Gran Bretagna, perché si vedono già i primi effetti, questi sì preoccupanti, della Brexit direttamente, e cioè che manca personale in agricoltura, sanità, manifattura, sono i settori più colpiti dal problema dello shortage di lavoratori.
Chi sta decisamente peggio invece è Toshiba, che viene annunciata sull'orlo del crack, svalutazioni per 6,3 miliardi di dollari, si è dimesso in settimana il presidente, leggevo che pesa e c'entra anche il nucleare americano?
Sì, certamente, perché Toshiba noi la conosciamo principalmente per ovviamente il comparto tecnologico, e quindi per televisori, computer eccetera, ma in realtà stiamo parlando di una conglomerata nipponica che lavora nel comparto delle nuove tecnologie, o comunque delle tecnologie anche per la produzione di energia, e qui sull'andamento di Toshiba ci sono le svalutazioni per 6,3 miliardi di dollari legate principalmente al nucleare, un nucleare che sta presentando i conti in tutto il mondo, non solo per Toshiba. Lo ricordiamo, è proprio della scorsa settimana l'allarme sull'incidente alla centrale di Flamanville in Francia, per Toshiba diventa sempre più probabile che la Toshiba cerchi di scendere sotto il 50% di Westinghouse, di cui controlla oggi l'87%, visto il drastico appunto taglio di ridimensionamento nel settore atomico, perché la costruzione di reattori nucleari, per esempio giapponesi, è saltata dopo gli incidenti di Fukushima, e quindi sono saltate commesse multimiliardarie.
Intanto, professor Di Stefano, le segnalo che piovono gli attestati di solidarietà per il suo braccio offeso su Facebook. Apprezzano in particolare gli ascoltatori la scelta cromatica della fascia gialla Radio Popolare. A questo punto appunto alla prossima campagna abbonamenti, questa la vendiamo veramente come la reliquia, perché va via come niente. E in particolare poi segnalo tra i tanti commenti quello di Bernardo che dice: beh, le ha prese, ma chissà quante gliene ha date al capitalismo. Va bene, 5 minuti, mannaggia, solo 5 minuti e ancora dobbiamo parlare di una bella bufera sulle banche sudafricane. Che è successo?
Sì, perché le inchieste sulle manipolazioni dei mercati e dei valori dei mercati non riguardano solo Europa e Stati Uniti, ma questa volta stanno investendo anche 17 istituti bancari sudafricani che sotto inchiesta da parte dell'autorità della concorrenza di Pretoria, che accusa le banche di aver manipolato il mercato dei cambi allo scopo di alterare il valore del rand, la valuta sudafricana. L'autorità ha chiesto pesanti multe per alcuni gruppi bancari, inclusi ovviamente i colossi internazionali HSBC e Barclays, accusando i trader di aver cospirato per fissare il prezzo del rand, a volte utilizzando chat room per coordinare le offerte al fine di influenzare il mercato, e molti di questi istituti, per evitare conseguenze più gravi, come negli Stati Uniti, in Europa, in Inghilterra, in Germania, stanno trattando sostanzialmente stanno concordando delle multe abbastanza pesanti.
Allora, visto che abbiamo pochissimo tempo, come sempre arriva il momento in cui dobbiamo tagliare qualcosa in scaletta. Da dove ripartiamo? Scelga lei, ne ha facoltà.
Ma direi che possiamo limitarci a dire che è stato pubblicato nei giorni scorsi un importantissimo rapporto della Commissione europea con le previsioni anche a medio termine sugli investimenti, da cui si evidenzia una divaricazione sempre più forte tra i paesi europei in termini di spesa per investimenti. Per capirsi, stiamo dicendo che la Germania e la Francia viaggiano a una percentuali di investimenti, di spesa per investimenti, che è tra il 3,5 e il 4% del PIL, mentre la Spagna e l'Italia hanno la prima dimezzato e la seconda ridotta di un quarto nello stesso arco temporale, cioè dal 2008 al 2005, 15 la spesa per investimenti, e questo mi sembra molto interessante per capire parte dei problemi relativi all'andamento del PIL italiano, che in modo un po' incredulo ha scatenato euforia il fatto di avere raggiunto l'1% nel 2016 anche grazie alle minori a 3 giornate in meno di lavoro, ma siamo sempre ultimi nell'ambito dell'eurozona e quasi la metà della media appunto dei paesi dell'eurozona, e questa questione della spesa per investimenti potrebbe spiegare parte dell'arretratezza e delle difficoltà del prodotto interno lordo italiano e dell'economia italiana. Poi direi che per la giornata non si può esimersi da segnalare che è l'unica testata che oggi pubblica questa ipotesi, cioè che ci sia una stretta finale.
Oh, è qua che infatti la volevo, perché esatto, si è fatto un gran casino, poi non se ne è più saputo niente.
Non se ne è saputo niente.
Mediaset e Vivendi.
E il Sole 24 Ore quest'oggi di fatto è l'unica testata, ipotizza che ci sia in corso una stretta finale per la cessione dei premium al gruppo anglosassone Sky. Queste trattative sarebbero appunto prossime alla fine, e questo ovviamente avrebbe delle implicazioni abbastanza rilevanti nello scontro in corso all'interno di Mediaset con Bolloré, e come dire che la famiglia Berlusconi ha scartato e ha approfittato del braccio di ferro in corso sul controllo di Mediaset per liberarsi di premium vendendola al gruppo di Murdoch. La vendita di premium ha delle implicazioni che dovremmo valutare dal punto di vista dell'antitrust, ovviamente essendo Sky già molto presente sul mercato italiano.
Sono le 9:26 minuti e andiamo a chiudere anche questa puntata del Giorno delle Locuste. Voglio chiudere regalandole un elemento di consapevolezza. Cioè, ha fatto praticamente 120 like in 20 minuti con il suo braccio offeso. Si rende conto che lei ha la stessa potenzialità social di Gianni Morandi? Se solo la sfruttasse meglio, se solo mi desse retta un po' di più. più. Facciamo Tarzan in perizoma sulla palma che si scaglia contro le multinazionali.
No, questo
facciamo
no.
La guarda che facciamo il botto se facciamo la foto.
Ho capito, facciamo il botto, ma Tarzan in perizoma no, proprio no.
Vabbè, adesso andiamo a discuterne davanti a un buon caffè.
Va bene.
Poi ne parliamo settimana prossima.
Ok, buona giornata.
Arrivederci ascoltatori, grazie, continuate a adorarlo, lodarlo, venerarlo sui social con il suo braccio offeso. Ciao.
Ciao.